19.30, la puntualità è una delle tante qualità di questa struttura e noi la portiamo avanti con spirito di sacrificio, tutto grazie ovviamente alla presenza del direttore della struttura Niccolò Ciccarini, anche in questo lunedì, prima puntata del mese di maggio, una grande esclusiva andata a segno di Scandi.
2 maggio ufficiale, eh?
Ufficiale in questo momento, è effettivamente maggio per tutti gli ascoltatori e è effettivamente Scanner per tutti gli ascoltatori di TMV Radio con Giulio Dini. Ciao Giulio.
Grande Giulio.
Sono effettivamente io, ragazzi. Sì. La prima volta a maggio. Sì.
Ecco, sei sempre trovato. Tu, insomma. Bene. L'importante è che sia lui, anche lui in maniera ufficiale, sia Giulio Dini, perché so che questa trasmissione non ha il crisma, ovviamente, della grande esclusiva, assolutamente sì.
E torneremo, caro Giulio, invece a fare un piccolo passo indietro e a prendere come spunto, come pretesto, una gara che si è disputata nel mese di aprile. Anche questa è un'altra grande esclusiva temporale andata a segno.
Che però ha un ritorno.
E perché, esatto, la stranezza è che ha un ritorno nel mese di maggio. Incredibile a dirsi, sì, ma è il momento, Giulio, e tu ci dovrai spiegare perché, di tornare a parlare di Manchester City-Real Madrid.
Ma io credo che se ne sia parlato tutti diffusamente, no? La prima battuta che è stata poi sulla bocca e sulle dita, sulle tastiere di tanti è stata questo è un altro calcio. Un altro calcio, siamo tutti bravi a esaltare lo spettacolo altrui, però non siamo altrettanto bravi a fare delle riflessioni profonde su come mai c'è questa distanza, poi anche se per vedere se non è tutt'oro quel che luccica, se c'è qualcosa che a noi non piacerebbe di questo spettacolo, lo dovessimo portare a casa nostra, però diciamo questa partita qua è stata presa come esempio di quanto è ampio il gap che ci divide da il calcio top, chiamiamolo così, anche se è un'espressione che non amo particolarmente, però adesso mi è venuta questa. E questa distanza che divide, quando dico ci divide, divide il nostro calcio, no? Perché poi siamo anche tanto bravi a dire sì, siamo in crisi, ci parliamo addosso, però tutto poi rimane come prima. Allora volevo fare un giochino, magari voi mi aiuterete dandomi lo spunto via via, ma dico, facciamo il gioco a cercare di ricordare che cos'è che ci ha colpito al di là dello spettacolo e cosa abbiamo visto o non abbiamo visto in quella partita rispetto a quello a cui siamo abituati, diciamo, nel nostro campionato, secondo i nostri standard.
Posso...
E questo secondo me è un primo spunto di riflessione.
Posso cominciare io comincio con tipo quello, no, delle considerazioni più semplici, velocità e tecnica. Questo, insomma, allora la possiamo archiviare subito perché è la cosa più banale che potessi dire, quindi questa l'ho centrata, Giulio?
Sì, l'hai centrata, ma non è banale per niente. Non è banale per niente perché quando si parla di velocità viene da richiamare, magari ne parleremo anche con il nostro ospite più tardi, viene a richiamare il concetto di intensità, no? Il concetto è abusato, direi, soprattutto nei settori giovanili. Ovviamente ci proviene dall'era Sacchi, dal calcio di Sacchi, che dal mio punto di vista è un concetto che in Italia è applicato male. Quindi qui c'è una velocità, una rapidità di esecuzione, ma per questa rapidità di esecuzione bisogna essere particolarmente abili sotto il profilo tecnico, perché se no questa rapidità è fine a se stessa. E questo è uno degli elementi, diciamo, anche di riflessione sul quale, dal mio punto di vista, la federazione e le scuole calcio dovrebbero lavorare, no? Perché si dice sempre nel parlarci addosso manca la tecnica, però andiamo a vedere se poi a questi ragazzi si insegna la tecnica oppure si punta ad altri concetti. Cioè l'intensità, la rapidità, senza la tecnica sono due cose che non, che non è una cosa che non ha senso da me, da, secondo me.
Giulio, un altro aspetto che è stato messo sotto la lente di ingrandimento è quello anche della gestione arbitrale dell'evento e del rapporto tra i giocatori e l'arbitro stesso, nell'accettazione delle decisioni, nell'accettazione dei falli o dei mancati fischi.
Non lo guardano l'arbitro. L'arbitro è un accessorio necessario alla disputa della gara, ma questi professionisti sono concentrati sull'avversario, su quello che devono fare, sul recuperare palla rapidamente, cercare di trovare un varco per far male all'avversario. Non si perde tempo a parlare con l'arbitro, è questo il concetto. Non è attraverso l'arbitro che si vuole ottenere il risultato. Sembrano cose banali, ma è proprio un ribaltamento del concetto, no? Siamo abituati nel nostro campionato a vedere accerchiare gli arbitri, ma questo continuo affrontare l'arbitro quasi a cercare di guadagnare un diritto di credito da spendere nell'immediato o nel proseguo della gara. E in City Real l'arbitro non si potrebbe anche non ricordarsi chi è.
Come le sceneggiate, no? Che invece sono parte del costume tipicamente italiano, lì ora, non si sono viste.
Ora, non è che facciamo un atto di dolore, va bene, questa puntata è un atto di dolore, non ho il gatto a nove code con me, però questo lo diciamo anche guardando una partita di Premier, ma anche una partita della Liga, per fare due esempi piuttosto banali. I giocatori non stanno in terra, non simulano l'amputazione della gamba all'altezza del ginocchio per poi rimettersi in piedi e partire. Questa è una cosa insopportabile, ed è insopportabile, ragazzi, perché questo lo fanno anche i ragazzi in campo. Ora, se vate a vedere una partita di giovanili di qualsiasi categoria, si sente l'urlo lancinante a qualsiasi fallo.
A parte Benve, che nel settore giovanile queste cose non l'ha mai fatte, questo va detto. No, Benve è sempre stato, diciamo, no, corretto, e non è mai ricorso a questi giochetti.
Benve, quando veniva colpito, diceva può far bene e veniva ammonito per questo.
Esatto, per linguaggio troppo forbito in campo.
Perché veniva interpretata come un'espressione ingiuriosa.
Assolutamente sì, il mio nome, no, era costantemente il giudice sportivo. Allora,
nell'interesse del calcio italiano dovremmo partire con il tempo effettivo domattina. È chiaro che quegli altri lo capiranno meno, perché non hanno tutte queste perdite di tempo. Bisognerebbe fare una deroga per l'Italia. Facciamo il campionato sperimentale. L'Italia intanto parte col tempo effettivo, così si eliminano tutte queste tragedie e si gioca e si pensa a giocare, dai.
Sì, io non vorrei deluderti, ma abbiamo già delle difficoltà a gestire il VAR, figurati col tempo effettivo, non so dove andremo a finire, io te lo dico, Giulio, non perché voglio fare il pessimista cosmico, però...
No, tempo effettivo è l'orologio.
Insomma...
Non lo so, te sei preoccupato perché magari devi collegarti magari a 3 ore dall'inizio della gara, e a questo probabilmente a cui
no, ma sai, io non è tanto per quello, è che io mi immagino le persone, comunque sia il modo di approccio che abbiamo noi al calcio, quanto sarebbe preso, secondo me ci sarebbe da discutere tutte le volte.
Non dobbiamo impaurirci, bisogna cambiare, non se ne può più.
E chi deve decidere questo cambiamento? Gravina?
Come?
Chi deve decidere questo cambiamento? La FIGC?
Ma è la Federcalcio, cioè Federcalcio si deve coordinare anche con le istituzioni europee e mondiali. D'altra parte, stranamente, siamo ancora molto ascoltati sotto il profilo tecnico. I nostri arbitri sono considerati i migliori, per cui dobbiamo sfruttare questo elemento. Dobbiamo cambiare, ragazzi, bisogna rovesciare questo calcio. Il modo di pensarlo, il modo di viverlo, anche dal punto di vista giornalistico, perché c'è, come dire, ormai è un meccanismo contorto dove i media fanno parte di questo circo non funzionale.
Non c'è dubbio. E Giulio, prima di lasciarti introdurre il nostro ospite, segnalo anche, visto che è stato argomento di altre edizioni di Scanner, a proposito di UEFA, qui non c'entra niente la FIGC, è stato deciso che le squadre di club russe verranno escluse da tutte le competizioni europee, Champions, Europa League, Conference League, per la stagione 22-23, ed è stata esclusa la nazionale russa femminile da Euro 2022, sostituita dal Portogallo. Così magari, Giulio, poi di questo
no,
argomento...
È chiaramente una decisione politica che con lo sport non ha niente a che vedere. Lo sport dovrebbe essere, anzi, un elemento... Si sta parlando di trattative. Allora, cominciamo nello sport a far giocare le squadre russe e gli atleti russi. Io sono assolutamente contrario a questa presa di posizione, anzi, la trovo un'indebita ingerenza nell'ambito sportivo a parte delle politiche nazionali e internazionali.
Però Giulio, pienamente d'accordo con te, però è anche vero, lo sport non può fare diversamente. Cioè, se deve fare un intervento può escludere solo le squadre o non far partecipare gli atleti, non può fare di più.
Hai detto bene, se deve fare un intervento non lo faccia, anzi, gli atleti fanno questo di professione, insomma. Alcuni lavorano un'intera stagione, vogliamo parlare dei tennisti, per partecipare ai tornei. Non è una cosa... È proprio lo sport che dovrebbe essere portatore di uno spirito di pace. Punto.
Chiarissimo.
Torneremo a parlarne. Giulio, a te il piacere di salutare l'ospite di oggi di Scanner.
Allora, Alessandro è con noi, Alessandro Bocci del Corriere della Sera. Si collega, grazie Ale, perché per me è Ale.
Anche Boccino, per gli altri. Ale, nonché Boccino. Allora.
No, per me, anche per me ovviamente, ma insomma non possiamo chiamarlo Boccino adesso, trasmissione, secondo me. Comunque stabiliscilo te, Alessandro, grazie di essere con noi e buonasera.
Buonasera a tutti innanzitutto, chiamatemi come volete, non per faccio un po'.
Ale, senti, ci rifacciamo un po' a un tuo pezzo di qualche giorno fa, quando hai scritto quasi stranito su quello spettacolo a cui avevi assistito. Io ho estratto un po' di spunti da quello che hai scritto e ti vorrei torturare su questo.
Bene, tortura.
Tu fai leghi il concetto di soldi a qualità. Più soldi portano tanta maggior qualità. Ma secondo te è una strada obbligata questa?
No, non è una strada obbligata. Allora, se hai soldi è più facile, perché se ho i soldi compro Salah, per dire il primo che mi passa per la testa. È chiaro che se ho Salah, ora faccio un esempio perché siete voi a Firenze, io in questo momento sono in Spagna, se sono la Fiorentina e ho una disponibilità pazzesca ai soldi, nel 4-3-3 di italiano ci metto Salah, è chiaro che lo spettacolo e i risultati poi migliorano, perché evidentemente che poi alla fine tu puoi avere l'allenatore migliore, tutte i dirigenti più, però la qualità dei giocatori alla fine, come dice Capello, fa sempre la differenza. E quindi è chiaro che una parte i soldi in questo fanno un po' di differenza, ma proprio essendo io oggi in Spagna, perché domani seguirò Villarreal Liverpool, vi dico che il Villarreal per esempio è un esempio, diciamo è la grande, è la squadra che si è intrufolata tra le grandi, è l'esempio che si può anche fare, provare a fare un calcio a costo più basso. Cioè mi sembra di aver studiato che il Villarreal c'ha arriva a 125 milioni di euro di fatturato, ha un monte ingaggi di 77 lordi, quindi più o meno saranno quasi quelli della Fiorentina, tanto sempre per restare in tema, per
più o meno
i nostri amici a casa, esatto, più o meno, e quindi sono in semifinale di Champions League. L'anno scorso hanno vinto la finale di Europa League con il Manchester United. Quindi vedi, non è proprio così. Certo, se hai soldi è facile, quello non c'è dubbio. E la Premier League di soldi ne ha tantissimi, dai diritti TV, ha un sistema molto diverso dal nostro. E quindi per noi oggi, dopo la pandemia, è un calcio diverso. Magari appassionante, perché come vedete siamo a 3 giornate dalla fine e è tutto aperto, lo scudetto, la lotta per i posti europei, la salvezza, quindi è molto, anche molto bello, però poi è chiaro che quelle partite lì sono diverse. Dice, dove si può intervenire? Secondo me su qualcosa si può intervenire, ma siamo anche culturalmente diversi. Io vedo calcio da tutta la vita, ma ora una delle cose e non invidio i grandissimi club che hanno soldi, no, io sono contento di quello che abbiamo, ma secondo me uno stato culturale si potrebbe fare in avanti. Innanzitutto si potrebbe colpire di più le simulazioni. Io mi sono stufato di vedere ogni partita, qualunque squadra ci sia, grande o piccola, col giocatore che rantola appena toccato, oppure che invoca subito un fallo di mano, poi rivedi il replay che c'ha il braccio attaccato al gli arbitri, questa nuova generazione di arbitri, non sono particolarmente, secondo me, non sono dei fenomeni di guerra, ma oggi è diventato difficile. Tu hai 22 nemici pronti a fregarti in qualunque modo e in qualunque momento. Ora poi ci sono...
Sì. No, ne abbiamo anche parlato prima di questa cosa, che è una cosa assolutamente da debellare.
Questo potrebbe essere, perché aumenta il gioco. C'è l'altro giorno, diceva Capello, che a Manchester City... Real l'arbitro ha fischiato 8 volte, l'avevano contate 8-9 volte, cioè da noi si arriva al 15° del primo tempo con 8 fischi e poi i giocatori si rialzano, fanno la punizione e vanno. Poi per carità, ci sono i falli, ci sono le proteste anche lì, ma sono limitate. Qui mi sembra che ci sia proprio un sistema sbagliato da questo punto di vista.
No, dicevo, sempre su questo discorso della cultura calcistica, è fatta di tanti aspetti e magari andiamo ad affrontare uno per uno. Ti è scappata anche a te la parola intensità, va bene? È un concetto che, a mio modo di vedere, in Italia è male applicato, perché per avere intensità ci vuole anche grande qualità tecnica.
E certo, non c'è dubbio, sono d'accordo. Quindi quando
però tu dici che al nostro calcio manca intensità, perché non è che lo dici proprio espressamente, ma si capisce che questa rapidità di esecuzione senza pause della gara è una cosa che ha impressionato tutti, significa anche che noi evidentemente come sistema, diciamo culturalmente, non curiamo a sufficienza nella creazione dei calciatori dato l'aspetto tecnico.
Un po' secondo me ultimamente noi siamo in assoluto i maestri della tattica. Non c'è un calcio tattico, dal punto di vista tattico, di strategia evoluto come il nostro. Io infatti sono sempre convinto che gli allenatori vengano in Italia molto volentieri, perché scoprono e imparano delle cose di grande, e vedo anche i santoni internazionali quando vengono qua fanno fatica, perché poi trovi il piccolo allenatore, l'allenatore di provincia che si ingegna, si inventa, i nostri allenatori sono molto 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 preparati, un vanto, ancora un vanto, una delle poche cose di cui ci possiamo appunto vantare nel mondo. Ma per il resto, forse a livello giovanile, ed è un discorso che non faccio io ma fanno tutti, e che fa anche la FIGC nel tentativo di darsi una spiegazione, perché l'Italia è uscita per la seconda volta di fila dal mondiale, forse nelle scuole calcio si guarda troppo da ragazzini, si guarda troppo alla tattica e poco alla tecnica.
Ecco, mi voglio inserire su questo ragionamento, Giulio, proprio un secondo, una domanda veloce, perché maestri della tattica, soprattutto nello studiare gli avversari, no? Prendere le contromisure a quelli che possono essere i potenziali pericoli in una partita di calcio di una squadra avversaria. Però ci sono anche delle tendenze diverse, penso a allenatori come Italiano, Juric, Tudor e De Zerbi, che se ne fregano di quelli che sono gli avversari e dicono la tattica da una parte, però... andiamo dritti all'obiettivo, o quantomeno diciamo le danno meno valore, insomma, ecco, alla contromisura.
Infatti, nel pezzo che era nel pezzo che ho scritto sia per il web che per la carta, non faticate a capire che per la carta l'ho dovuto tagliare, cioè ridurre, perché cioè, per il web ho scritto un po' di più, avevo fatto proprio questo riferimento a Juric, a Del Derby, a Italiano proprio, e a Tudor, perché sono allenatori che con il loro sistema, anche diverso da di noi, comunque stanno cercando di portare qualcosa di nuovo, qualcosa nel caso per esempio di Italiano, secondo me anche di bello, anche nel caso di Juric. A me piace molto il calcio di Juric, un po' il calcio di Gasperini è un calcio che trova grandi consensi in tutta Europa, fatto con una squadra fatta da fenomeni, e quindi gli allenatori sono, forse da noi ci vorrebbe un po' più di coraggio, ecco, se proprio devo fare un appunto agli allenatori, un po' più di coraggio con i giovani, forse lanciarli un po' di più, mentre ai dirigenti bisognerebbe invogliarli, ma lì servono delle regole, a investire di più sul prodotto interno. Invece le squadre sono piene zeppe di stranieri, perché lo straniero, tra il decreto crescita, una balla e l'altra, Giulio, tu che conosci bene poi quel mondo, lo sai, alla fine sì, lo straniero a parità di valore costa sempre molto molto meno.
Ale, cosa hanno in comune secondo te questi quattro allenatori di cui abbiamo parlato?
Innanzitutto portano qualcosa di nuovo al mondo del calcio, hanno in comune l'attenzione ai particolari, hanno un gioco, poi ognuno ha il suo, molto diverso. De Zerbi ha un modo, Italiano un altro, Juric e Tudor forse sono più simili nel solco di Gasperini. Il calcio di Juric è un calcio più verticale, fatto di continui duelli in tutte le zone del campo, grande attenzione difensiva, meno portato al gioco offensivo. È raramente con Juric, poi Juric mi potrebbe dire, ma io non ho mai avuto un grande centravanti, ma raramente il centravanti di Juric fa tantissimi gol. Italiano invece ha magari da questo punto di vista l'esatto contrario, cioè a volte attacca, persino masochista, cioè a Empoli ha preso due gol all'89 e al 91, tutte e due in contropiede, ieri all'82esimo, per carità, per un errore, ma c'aveva tutta la difesa scoperta. Quindi c'è un pressing alto, un pressing molto alto. Quindi quando funziona, funziona, quando magari la squadra è stanca funziona meno, è un po' più pericoloso, però è sicuramente un calcio che in Europa potrebbe dare qualche soddisfazione se la Fiorentina riuscisse ad andarci, perché all'estero si privilegia più il calcio d'attacco che il calcio speculare.
E quindi anche un calcio che, non dico prescinde dall'avversario, ma comunque si fonda sui propri principi e si cercano di seguire a prescindere da chi si incontra, quindi si cerca sempre di fare la partita e non la partita sull'avversario. Nick citava questa caratteristica, pensiamo a un Santone come Bielsa, però è uno che prepara la partita sapendo vita, morte e miracoli di ciascun avversario ciascun calciatore della squadra avversaria. Senti Ale, il nuovo fair play finanziario in questa forbice che si sta allargando sempre di più rispetto al calcio dei più bravi, non è che ci penalizzerà ulteriormente?
Sì, io confesso che con la matematica faccio sempre confusione, non l'ho ancora bene assimilato, cioè l'ho capito, l'ho letto, l'ho studiato, ma non ho ancora capito quali saranno poi gli effetti pratici. Io temo che sia un altro pasticcio, però magari sono pronto a dirvi tra 2 mesi o 3 mesi o quando sarà che mi sbaglio. Temo che a noi ci penalizzerà e favorirà sempre quelli che sono ricchi, oggi tutti più di noi, e quindi grandi club, Paris Saint Germain, Manchester City, gli inglesi in generale, Real, Barcellona, questi club qui. Per noi sarà sempre più dura, tema.
Giulio, l'ultima domanda?
No, e volevo tornare un attimo sui giovani. Tu hai detto che magari agli allenatori manca un po' di coraggio, però come mai davvero in Italia abbiamo il solo Raspadori tra i cosiddetti millennial che hanno segnato, mi pare, più di 10 gol in Serie A o almeno 10 gol in Serie A? Se questa è realmente una fonte anche per costituire patrimonio, no? Cioè, d'altra parte, anche nei cosiddetti top club si vedono calciatori molto molto giovani a disputare gare, esatto, di grandissima importanza. Anche questo fa parte dell'aspetto culturale. Io credo più sia riferibile alla società che non agli allenatori.
Può darsi, Giulio, non ti so dare una spiegazione precisa. Io vedo, per esempio, che ci sono dei ragazzi, cioè la Juve per esempio c'ha l'Under 23, no? Che gioca in Serie C, ma poi però di quelli in prima squadra non riesce quasi mai. Sì, ora ce n'è un paio che hanno fatto l'esordio, ce ne sono 2 di cui si parla benissimo, però mi sembra sempre limitata. E quindi non mi capace, non mi capace. All'estero anche le grandi squadre tirano fuori i ragazzi di 18, diciamo. Lì evidentemente è penalizzante, penso, il campionato primavera, che mi dicono gli allenatori, Giulio tu lo dovresti sapere meglio di me, che con gli allenatori ci parli più di me, mi dicono che non è minimamente competitivo, cioè il salto tra la primavera e la prima squadra è come buttarti da un grattacielo di 100 piani, mentre evidentemente i giovani all'estero non sono più forti, ma sono preparati meglio all'esordio, e quindi quando arrivano fanno figure migliori, e i nostri invece magari una volta uno ne lancia uno, sbaglia 2 partite, poi sai com'è, poi lo rimetti subito fuori e finisce lì. Allora non a caso spesso, faccio un esempio, Bernardeschi che alla Fiorentina era un ragazzo interessante, l'esplosione l'ha fatta in Serie B a Crotone, sì. Cioè non in primavera o non nella Fiorentina, poi per carità c'è stato Chiesa, ma Chiesa è un caso a parte. E quindi lì bisognerebbe forse migliorare la qualità del campionato primavera, forse studiare qualcosa di diverso.
Grazie Alessandro, buon lavoro.
Ciao Alessandro, a presto.
Buon lavoro a voi.
Ale, un abbraccio, grazie.
Caro Giulio, abbiamo 30 secondi.
Fatti bene, vai.
Gestione dell'errore, ragazzi. Gestione dell'errore, cominciamo a lavorare su questo aspetto. Noi demonizziamo l'errore. Fateci caso, perché questa cosa la dico da troppo tempo. Guardate una partita di Bundesliga che non abbiamo mai citato. Palla sull'esterno, cross, non è che la stoppa, rientra, se la rimette, vuole essere sicuro, la palla arriva, il cross, il calciatore 9 su 10 la calcia al volo, la calcia di prima, a rischio di prendere anche un piccione. Questo è un altro aspetto sul quale si deve lavorare. Dobbiamo debellare il demone dell'errore, perché se non debelliamo il demone dell'errore si continuerà a stoppare palloni e non c'è bisogno di stoppare, e perdere 2 minuti di tempo invece di eseguire un gesto che potrebbe essere anche altamente spettacolare, oltre che estremamente vantaggioso. Ne parleremo con dei tecnici di questo aspetto, perché è una cosa su cui dobbiamo lavorare.
Ciao Giulio, grazie mille, a lunedì.
Ciao ragazzi.
Noi torniamo domani a partire dalle 17 con Stadio Aperto. Ciao! Ciao.
siate.